principio potremmo dire fu la geografia politica, ovvero lo studio e la rappresentazione descrittiva e statica di come il potere si distribuisce nello spazio, disegnando confini, stati e organizzazioni territoriali. In occasione della pubblicazione della prima traduzione in italiano del fondamentale saggio Geografia politica di Friedrich Retzel del 1897, noi in questo nostro dossier settimanale di Alphaville vogliamo interrogarci in cosa consiste invece oggi la geopolitica, una disciplina a sé stante ma che per certi versi deriva da un'applicazione dinamica e strategica della geografia politica. Lo faremo spaziando in diversi ambiti, dalla finanza alle terre rare, passando per la geopolitica digitale e anche la conoscenza e il sapere. Sì, perché proprio oggi vogliamo concentrarci in particolare sul ruolo delle università all'interno degli equilibri geopolitici internazionali, non soltanto più luoghi di formazione e ricerca accademica. Gli Atenei stanno infatti diventando spazi di confronto fra culture e visioni differenti, potremmo dire arene geopolitiche che rafforzano le relazioni internazionali e orientano il confronto fra paesi e società. Ma meglio vogliamo capirne. Lo facciamo con due interlocutori dell'USI, l'Università della Svizzera Italiana. Do innanzitutto il benvenuto a Fabio Crestani, prorettore per l'internazionalizzazione e professore ordinario presso la Facoltà di Scienze Informatiche dell'USI. Ben arrivato, professore.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno.
Seconda interlocutrice, Arianna Imberti, responsabile del Servizio Relazioni Internazionali e Mobilità dell'USI. Ben arrivata anche a lei.
Grazie, grazie, buongiorno anche da parte mia.
Dunque, l'occasione di questa puntata del nostro dossier nasce dal fatto che negli ultimi anni le università in generale sembrano aver perso quell'aura di spazio neutrale del sapere, della formazione, della ricerca accademica per diventare anche un vero e proprio terreno di confronto e di competizione internazionale. Fabio Crestani, è effettivamente così? In che modo gli Atenei si stanno trasformando o potrebbero trasformarsi in nuove arene della geopolitica globale?
Grazie per la domanda. Allora, se guardiamo l'Università della Svizzera Italiana e in più in generale il sistema universitario svizzero, è chiaro che oggi l'università è sempre meno una torre d'avorio e sempre più un'arena geopolitica. Questo è particolarmente significativo, specialmente in un modello storico fondato su una neutralità, l'autonomia accademica e la cooperazione internazionale come la Svizzera. Oggi però la competizione tra gli stati per talenti, risorse, prestigio coinvolge pienamente tutti gli Atenei. Le competenze non sono più un bene pubblico, è diventata una risorsa strategica e controllare ricerca avanzata, innovazione e formazione dell'elite significa esercitare un'influenza che va ben oltre il mondo accademico. La Svizzera è un caso emblematico in questo senso. Da un lato continua a promuovere un'università aperta internazionale, dall'altro è sempre più immersa nella competitività globale, le tensioni sui programmi di ricerca europei, le restrizioni sulla mobilità dei ricercatori e così via, specialmente in collaborazione con paesi considerati sensibili, mostrano anche come il sistema tradizionalmente neutrale come il nostro sia chiamato a fare delle scelte geopolitiche anche in modo implicito. In questo riguardo l'USI occupa una posizione particolare, università giovani di dimensioni contenute, fortemente internazionalizzata, che occupa uno spazio accademico svizzero, italiano e europeo. La sua attrattività per gli studenti e i docenti e le sue collaborazioni internazionali è forte e questa apertura è una grande risorsa che comporta anche pressioni crescenti, competizione per finanziamenti, aspettative strategiche e così via. Da questo punto di vista possiamo pensare che ci sono tre possibili direzioni per gli Atenei svizzeri e per l'USI in particolare. Può essere uno strumento di soft power, rafforzando un'immagine internazionale del paese, oppure essere vista come un'infrastruttura strategica chiamata a bilanciare l'apertura globale e la sicurezza della conoscenza, oppure può essere quello che un po' cerchiamo di fare all'USI, un luogo di meditazione, di confronto, di dialogo scientifico anche quando le relazioni politiche tra gli stati si irrigidiscono. In questo caso Lusi non è più un'osservatrice della geopolitica, ma diventa un attore. E la sfida per la Svizzera e per Lusi sarà preservare questa neutralità e libertà accademica senza rinunciare a questo ruolo attivo in un mondo in cui bisogna prendere un tale ruolo.
Sì, la forte attrattività internazionale dell'Usi è proprio una sua specificità, è un suo plus valore anche che viene valorizzato, pensiamo nei ranking internazionali delle università, sì. La circolazione di studenti, ricercatori e conoscenze è da sempre, tra l'altro, uno dei pilastri, no, delle università. Come diceva lei, professore, oggi questa mobilità è sempre più regolata, sorvegliata, talvolta strumentalizzata, dico proprio in termini generali, non relativi alle università svizzere o della Svizzera italiana. Sto pensando anche a casi internazionali come ad esempio la risposta europea e cinese alla crisi dei finanziamenti alla ricerca negli atenei statunitensi, dove molti ricercatori stranieri si sono trovati in difficoltà. Arianna Imberti, tutto questo cosa ci dice dei nuovi equilibri di potere fra stati e aree del mondo?
Beh, innanzitutto partirei con sottolineare un aspetto che ha giustamente ricordato all'inizio della domanda, vale a dire che la mobilità di studenti e ricercatori è un pilastro fondamentale dell'università. È anche vero che negli ultimi anni è emerso con una certa chiarezza come il contesto geopolitico possa avere un'influenza diretta su questi flussi. Lei ha citato il caso della crisi dei finanziamenti negli atenei statunitensi, ma possiamo pensare anche alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha portato Swiss Universities, che è l'organizzazione nazionale che rappresenta e coordina tutte le istituzioni universitarie, ha portato Swiss Universities a decidere di congelare gli accordi, per quanto ci riguarda, con le mobilità con le istituzioni russe, e quindi una decisione che ad oggi non è ancora stata revocata. È altresì vero che queste decisioni geopolitiche, questi eventi, se da una parte magari rendono la mobilità meno attrattiva verso alcuni paesi, dall'altra favorisce altre aree. Penso nello specifico all'Asia, che sta via più esercitando una capacità di attrazione. Quindi quello che possiamo dire da tutto questo è che la mobilità subisce certo delle influenze politiche, ma alla fine trova comunque le sue vie. E in questo contesto, se mi permette, certo, vorrei parlare di due iniziative che abbiamo all'Usi e che dimostrano come le università comunque rimangono aperte, flessibili. Quindi ad esempio noi come Servizio Relazioni Internazionali abbiamo avviato due progetti in risposta a queste situazioni di crisi. Il primo è una collaborazione con la rete internazionale Scholars at Risk, che ha come scopo quello di sostenere accademici in pericolo, e il secondo è il programma Inclusione, che, come suggerisce il nome, supporta l'accesso al percorso accademico a studentesse e studenti meritevoli provenienti dal settore dell'asilo.
E questo era il tema della mobilità di studenti e ricercatori. Un'altra questione riguarda invece la ricerca, no? La ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la sicurezza nazionale sono strettamente intrecciate oggi più che mai. Ecco, Fabio Crestani, in questo senso, fino a che punto l'università può e deve collaborare con gli interessi strategici del proprio paese senza però al contempo compromettere la propria autonomia e la libertà accademica?
Certo, questo è un dilemma abbastanza complicato. Se guardiamo infatti all'Usi, il punto centrale che riguarda poi tutte le università è da un lato la scelta tra l'apertura accademica e le responsabilità strategiche. Oggi la ricerca e l'innovazione sono risorse fondamentali per la competitività, per la sicurezza degli stati. Ambiti come l'intelligenza artificiale, la cyber security, i big data le tecnologie a uso duale che creano un confine tra conoscenza neutra e applicazione strategica sono sempre differenze più sottili. E quindi è inevitabile che anche l'università entri in relazione con interessi statali, persino in un paese tradizionalmente neutrale come la Svizzera. Nel caso dell'USI, questa collaborazione può esserci e in parte deve esserci, ma una condizione chiara, che resti trasparente, regolata e subordinata all'autonomia scientifica. Per un ateneo come l'USI, sì, dica.
Ma dunque, in questo contesto che comunque è anche segnato da rivalità geopolitiche internazionali, l'università riesce a continuare a svolgere il suo ruolo principale di ponte culturale e diplomatico, oppure rischia a tutti gli effetti di diventare uno strumento tra gli altri del confronto geopolitico?
Beh, rischia, perché la forza dell'USI è nella capacità di attrarre talenti e punti di vista diversi, ma non può chiudersi in una logica di interesse nazionale stretto. Autonomia non significa però disinteresse per le conseguenze sociali e politiche della ricerca. Bisogna trovare quindi un equilibrio, insomma, un equilibrio che è abbastanza delicato. Tra il collaborare con lo Stato quando rafforza il bene pubblico e la sicurezza collettiva, ma fermarsi quando la logica strategica prende il sopravvento sulla libertà di ricerca e trasparenza nel pluralismo. Per l'USI e più in generale per il sistema svizzero, la vera sfida sta nel scegliere proprio tra questa autonomia e sicurezza. Dimostrarsi un'università libera, critica e aperta come vorremmo, e però resistere a queste pressioni che abbiamo dall'esterno che si cominciano a far sentire purtroppo.
Arianna Imberti, nella ricerca di questo equilibrio, potremmo dirlo così con una parola molto svizzera, ricerca di compromesso, l'USI quale strategie sta adottando e qual è lo stato del dibattito interno e a livello nazionale?
Ma dunque, una strategia che non è una, diciamo, un unicum dell'USI, ma è un po' una tendenza verso la quale vanno anche le altre università, è quella di, oltre a focalizzarsi sulle conoscenze disciplinari, anche impegnarsi, al fine di valorizzare e sviluppare le competenze trasversali, quindi le cosiddette soft skills. Un esempio indicativo di questo sono i seminari alpini, che sono un'iniziativa appunto che abbiamo all'USI. Si tratta di una formazione trasversale della durata di 2 giorni e mezzo che gli studenti del Bachelor USI passano ad Airola, alla Casa della Sostenibilità. E qui lo scopo è quello di appunto complementare il proprio curriculum formativo riflettendo sugli obiettivi dell'Agenda 2030 e quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibili. Per quanto riguarda invece il livello svizzero, il dibattito interno è sicuramente presente e attento alle problematiche universitarie e alle evoluzioni, anche quelle geopolitiche. E diciamo che il dibattito è principalmente dettato dai lavori di Swiss Universities, appunto l'organo che ho già citato in precedenza, e ai gruppi di interesse ai quali partecipano l'università, partecipiamo anche noi come a dipendenza insomma, di quello che è il nostro settore specifico. Quindi sì, in conclusione diciamo che il segreto è quello di cercare di mantenere il più possibile una posizione di equilibrio, da un lato rimanendo dei partner internazionali affidabili e dall'altro cercando però di non perdere di vista i propri valori fondamentali propri di un'università.
Beh, molto interessante questo affondo per meglio comprendere le strategie e gli equilibri ricercate dalle università, a partire proprio dalla nostra, l'Università della Svizzera Italiana, università e atenei che dicevamo in apertura hanno un ruolo sempre più importante nei rapporti, negli equilibri geopolitici internazionali. Noi ne abbiamo parlato con il prorettore per l'internazionalizzazione dell'USI, il professore Fabio Crestani, e con la responsabile del servizio relazioni internazionali e mobilità dell'USI, Arianna Imberti. Grazie a entrambi, buon lavoro e a una prossima.
Grazie a lei.
Grazie mille.